Sono Salvatore Loria, giornalista professionista, e questa è Una Marcia in Più, scritta e condotta insieme con Barbara Guidotti, psicologa e psicoterapeuta. Bentornata Barbara.
Grazie Salvatore, buongiorno a tutti.
Allora, questa trasmissione, lo ricordiamo, non tanto a noi quanto ai nostri ascoltatori, è dedicata alla resilienza, abilità però che ti chiederei, Barbara, di ricapitolare per noi velocemente, perché è da mesi che ne parliamo.
Allora, la resilienza si riferisce ad avere degli strumenti, delle capacità e delle risorse da attivare in situazioni difficili, di grande difficoltà, in situazioni traumatiche, in situazioni della vita che ci mettono alla prova, e abbiamo delle persone che in qualche modo crollano nelle situazioni e abbiamo invece delle persone che nelle situazioni di difficoltà riescono ad affrontarle proprio grazie all'attivazione di alcune risorse, e insieme stiamo capendo quali possono essere le risorse che ci aiutano ad affrontare le difficoltà della vita e se la risorsa spirituale può essere una marcia in più.
Noi lo abbiamo detto più volte, Barbara, abbiamo una cassetta immaginaria di attrezzi, stai parlando tu adesso di risorse, cassetta immaginaria di attrezzi dalla quale tiriamo fuori uno o più strumenti da utilizzare al bisogno. Abbiamo pure anche delle strategie da condividere. Una di esse è anticipare possibili scenari religiosi, visto che ci rivolgiamo soprattutto a un'audience religiosa, che possono trasformarsi addirittura in disastri, in vere e proprie tragedie. Lo facciamo con l'aiuto che ci viene dall'informazione, per questo c'è il sottoscritto, dalla psicologia, dalla psicoterapia, per questo abbiamo te, ma soprattutto operiamo con l'ispirazione che ci viene dagli insegnamenti del maestro di Nazareth, al quale abbiamo dedicato parecchie trasmissioni in passato, e dal suo esempio soprattutto, maestro di Nazareth, del quale ci consideriamo seguaci, magari imperfetti, ma pur sempre suoi seguaci, a lui devoti. Barbara, ed io, possiamo considerarci in questa sede predicatori in incognito? Sotto le nostre vesti professionali, lo dobbiamo dire, si nascondono due annunciatori del Vangelo in fondo. Sotto i nostri titoli accademici batte un cuore per l'evangelizzazione. Confermi?
Assolutamente sì, perché la predicazione è parlare del Vangelo, è portare il Vangelo, e ognuno di noi porta il Vangelo a seconda delle sue professionalità, a seconda delle sue capacità, ma lo porta in ogni contesto che attraversa.
Oggi approfondiamo, Barbara, il discorso avviato la volta scorsa, quando abbiamo introdotto la cosiddetta teoria della spirale del silenzio, una teoria della comunicazione dell'opinione pubblica, lo ricordiamo per i nostri radioascoltatori, sviluppata dalla sociologa tedesca Elisabeth Noël Neumann negli anni addirittura 70. La teoria descrive il processo attraverso il quale le opinioni percepite come minoritarie tendono ad essere espresse sempre meno, da qui appunto la metafora della spirale, mentre quelle percepite come maggioritarie vengono ripetute e addirittura amplificate. Ti chiedo, secondo la teoria della Noël Neumann, gli esseri umani hanno una paura innata dell'isolamento sociale. Ti chiedo, anche i cristiani hanno questa paura?
Allora, se fa parte degli esseri umani, fa parte anche dei cristiani, perché in qualche modo l'isolamento ci mette in contatto con la solitudine, cioè a tutti noi piace essere dentro al sistema, essere inclusi, non essere esclusi. Cioè il tema dell'esclusione, il tema della differenza è un tema che soprattutto sulle persone insicure o sulle persone più fragili mette veramente a dura prova, perché portare avanti delle idee minoritarie è comunque un impegno molto grande. Lo pensiamo anche come cristiani, cioè in questo momento storico essere cristiani è anche un po' una posizione di rottura, e non è sempre facile portare avanti i propri valori in un sistema che ne predica completamente degli altri.
Quindi dobbiamo concludere che anche i cristiani, quando percepiscono che le loro opinioni sono in minoranza o non sono condivise dalla maggioranza o dalla leadership dominante della propria comunità di fede, tendono a rimanere in silenzio per evitare la disapprovazione sociale, l'isolamento, l'ostracismo. Hai modo di stabilire, insomma, quanto diffuso sia questo fenomeno nelle comunità di fede?
Allora, siccome, come ci siamo detti, il fenomeno è un fenomeno umano, ed è un fenomeno, anche se noi lo banalizziamo, legato al fatto che siamo tutti diversi e abbiamo opinioni diverse sulle cose, ci costruiamo delle opinioni diverse sulle cose. Allora, la Chiesa è un luogo dove si possono portare le opinioni diverse all'interno di un confronto costruttivo? Questa è una domanda che secondo me sia i leader della Chiesa sia chi frequenta le chiese dovrebbe farsi, perché in teoria dovrebbe esserlo, no? Noi abbiamo visto delle esperienze di Gesù. Gesù era una persona che non aveva paura di confrontarsi con nessuno, ma anche proprio con persone che sapeva avevano già in partenza delle idee diverse dalle sue, e a volte si confrontava non solo per convincerli, ma proprio per poter trovare dei punti d'incontro.
Ora, tu sei un'esperta di indirizzo sistemico relazionale, ti occupi delle interazioni tra individui e dei sistemi di relazione in cui essi individui sono inseriti, l'hai appena detto, come famiglie, gruppi sociali, organizzazioni tipo chiese, comunità di fede. Ti chiedo una domanda, non so, da un milione di euro. Come nascono le correnti maggioritarie all'interno delle chiese?
Allora, questa è una domanda molto complessa e molto difficile. Cerchiamo di dare una risposta più sintetica. Allora, è ovvio che le correnti nelle chiese spesso nascono dalle opinioni, nascono dai sistemi di idee che, da come la vedo io, sono dei sistemi di idee antichi, cioè che un po' ci sono sempre stati, e molto spesso si focalizzano molto sulle differenze piuttosto che sulle somiglianze. Se prendiamo ad esempio la prima chiesa, vediamo che già nella chiesa di Atti si iniziano a formare delle correnti, quindi stiamo parlando dei primi anni dopo la morte di Gesù. Però a un certo punto c'è questa conferenza dove le persone si trovano insieme, i leader, diciamo, del momento, si trovano insieme per discutere dell'organizzazione e di quali erano i punti salienti su cui si poteva andare tutti d'accordo. E lì se ne esce in un modo in cui si salvano tutti, tra virgolette. Ma se a quella conferenza si fossero fissati sui punti su cui non si andava d'accordo, ci sarebbe stata la prima divisione della Chiesa.
Barbara, ci dobbiamo fermare per un istante qui, anzi un lungo istante, per una breve pausa musicale, poi torneremo a parlare per relazionare il tutto anche alla situazione di oggi. Succede pure che le voci dissenzienti all'interno della Chiesa diventano anche sempre più silenziose. Questo processo porta, come l'abbiamo detto, ad un rafforzamento dell'opinione dominante e ad una maggiore marginalizzazione delle opinioni minoritarie e minoritarie. A questo punto, diciamo, quale soluzione potrebbe suggerire un esperto sistemico relazionale come te? Quando sei chiamata a intervenire, come pensi di risolvere questa disfunzione nei rapporti interpersonali in una comunità di fede?
Io credo che noi dobbiamo imparare a lavorare su come viviamo le differenze e su come le possiamo accogliere e su come possiamo stare insieme anche se abbiamo alcune opinioni, ovviamente non fondamentali, ma alcune opinioni diverse. Cioè, cosa ci succede quando ci confrontiamo con chi ha un'opinione diversa dalla nostra? La possiamo tenere dentro di noi senza che questo crei una frattura? Perché, come dici tu, Le chiese come si strutturano? Che progressivamente si stanno insieme solo persone che hanno la stessa opinione, solo persone che la pensano allo stesso modo. E le altre non solo sono ridotte al silenzio, ma più o meno vengono espulse dal sistema. Per cui o vanno via da sole o in qualche modo viene facilitata l'uscita. Questo non arricchisce il sistema, lo impoverisce, perché se pensiamo tutti la stessa cosa, sicuramente non cresciamo, ci impoveriamo progressivamente.
Allora, devo dirti, devo essere assolutamente onesto, la mia preoccupazione maggiore come giornalista cristiano, per effetto della spirale della violenza, è il pericolo della manipolazione mentale di massa, di cui forse non tutti si rendono conto, o la leadership non vuole rendersi conto. Io ho qui davanti a me un lungo elenco di tragici episodi di suicidi di massa avvenuti in ambiente religioso, per citare ad esempio i più noti, Jonestown nel 1978, il più grande suicidio di massa della storia moderna, che avvenne a Jonestown nella Guyana o Guyana, dove oltre 900 membri del People's Temple guidati da Jim Jones morirono ingerendo cianuro. Poi ho anche Heaven's Gate negli Stati Uniti, poi l'ordine del Tempio Solare. Poi abbiamo, questa è una setta, fu responsabile di una serie di suicidi collettivi in Svizzera, Canada e Francia, che portarono alla morte 74 persone. I membri credevano che la loro morte li avrebbe portati ad un livello superiore. Poi, scorrendo, perché l'elenco è abbastanza lungo, ne abbiamo avuto anche di più recenti, come ad esempio in Kenya nel 2023 il massacro di Shakahola, 110 morti di fame per ordine del capo di una setta, costretti al digiuno per, tra virgolette, vedere Gesù. Diversi potrebbero anche essere stati uccisi per appropriarsi dei loro beni. Tra le vittime pure dei bambini, le cui madri avevano seguito il falso profeta. Ora io ti chiedo, questi episodi si sono verificate dopo un lungo lavorio effettuato sulla mente della massa. Ti chiedo, ci sono segnali dai quali si può capire che in una comunità di fede, anche di piccole dimensioni, in un culto è in realtà in atto una manipolazione mentale sottile che poi può sfociare in altro?
Allora, questi sono casi estremi, ovviamente, dove abbiamo diverse componenti. Una è la componente del leader, perché nelle sette tutto gira intorno a dei leader che hanno una struttura narcisistica della personalità, cioè hanno bisogno di essere adorati in qualche modo. Già questo ci dovrebbe mettere in allarme, perché la Bibbia ci mette in guardia da qualsiasi tipo di idolatria. Anche questo è un tipo di idolatria, l'idolatria nei confronti dei leader. E quindi siamo già fuori dal pensiero di Dio, perché solo Dio va adorato. Non dobbiamo adorare i nostri leader, li dobbiamo rispettare, ma non li dobbiamo adorare. Allora, quando la personalità narcisistica del leader agisce sulle persone, ovviamente per essere adorato ha bisogno che le persone la pensino esattamente come lui e che abbiano meno pensieri individuali possibili. E questo lo vediamo nelle sette. Nelle sette le persone vengono isolate dal resto del mondo, non si lascia che si confrontino neanche, non so, con la propria famiglia, con altre idee, e questo diventa molto pericoloso. L'isolamento che si fa all'interno della setta, dove tutto deve essere fatto all'interno, tutti i pensieri e le azioni convergono sull'interno, questo è già un evento pericoloso. Allora, a volte, se pensiamo un po' alle nostre chiese, a volte un po' assomigliano, no, anche a questa cosa qua, cioè perché le attività sociali si fanno all'interno della chiesa, le attività ludiche all'interno della chiesa. Questo non è una cosa che non va bene di per sé, ma noi dobbiamo sempre mantenere e incoraggiare le persone a che usino un pensiero critico, a che usino la loro testa, a che usino, come abbiamo detto nella puntata precedente, la loro responsabilità, la loro capacità di vagliare le cose e di costruirsi un pensiero sulle cose.
Purtroppo noi ci dobbiamo fermare qui, come si dice di solito, sul più bello. Avevo un'altra domanda, quali altri suggerimenti avresti, però le dobbiamo queste domande rimandare ad una prossima trasmissione. Intanto grazie a Barbara Guidotti, psicologa, psicoterapeuta.